Buonasera a tutti e grazie di essere venuti qui questa sera. Ringrazio anche gli organizzatori, ho la sensazione di trovarmi in uno scrigno prezioso e mi sembra un privilegio essere in questo luogo e poter anche contribuire ad amplificarne l'immagine, sebbene rispetto al percorso che ho appena fatto, la mia sarà anche un'opera di distorsione delle estetiche che vi hanno condotti sino a questa sala, perché se nonostante tutto una prima percezione che posso avere di questa mostra è quella di una bellezza che tende ad imporsi anche nel momento in cui è la critica a muovere lo sguardo nei confronti del potere, come se l'incantesimo che il potere sollecita nei confronti dei propri spettatori faccia sì che anche nel momento in cui è l'istanza critica a rivolgersi verso di esso non si può sfuggire dalla contemplazione e quindi dalla dominazione. Ora, il titolo è una delle mie ossessioni di fondo, quella della vampirizzazione. Spero che alla fine di questa conferenza esso non sia completamente svelato, ma resti anche un po' meno enigmatico rispetto a quello che può sembrare. Inizio sostenendo che, a mio avviso, la storia moderna e ancora di più quella contemporanea può essere analizzata come una processione, una catena di strabilianti effetti perversi. Effetti perversi. L'effetto perverso è il risultato di un'azione che tradisce la ragione che lo ha generato. Si vuole dar vita a un soggetto, si ottiene un risultato opposto. Si vuole educare in modo sobrio e garbato un figlio, lo si trasforma in un delinquente. Siamo nel solco di Frankenstein. Non è un caso che il passaggio cruciale alla modernità si accompagna di figure mostruose come quella di Frankenstein, come quella degli zombie, come quella dei vampiri. Testimonianze di un carattere, come dire, di una risonanza stridente, dissonante, che abita il corpo sociale, che ne accompagna il panico dell'esperienza metropolitana. Tengo a presentarvi come cappello di questo intervento una parte a mio avviso cruciale dell'opera di Mary Shelley, Frankenstein, che a mio avviso può suggerirci anche le derive e gli effetti perversi a cui assistiamo nella nostra contemporaneità, ovvero tutte quelle sostanze, tutti quegli esseri, tutte quelle creature che sfuggono al controllo di chi le ha poste in essere. E non parlo semplicemente degli affari che riguardano la famiglia Berlusconi recentemente, ma di tutti gli altri fenomeni che scappano al proprio regista. Cito quindi un passaggio di Frankenstein. Oh, nessun mortale avrebbe sostenuto l'orrore del suo aspetto. Parentesi. Tu siamo abituati a chiamare Frankenstein il mostro. Frankenstein invece è lo scienziato che genera il demone, così come lo chiama Mary Shelley. Quindi, nessun mortale avrebbe sostenuto l'orrore del suo aspetto. Una mummia che venisse rianimata non sarebbe rivoltante come quel miserabile. Questo è il modo in cui lo scienziato, di fronte all'effetto della propria creazione, una creazione che gli è sfuggita tra le mani, non dimentichiamo in che modo nasce il demone di Frankenstein, no? La follia dello scienziato, preso dall'ebbrezza della conoscenza, di decidere di articolare l'equilibrio tra la morte e la vita e di rimettere in vita organi deceduti, componendoli tra loro, fino a generare l'obbrobrio. Quindi il dottore: lo avevo osservato quando non era ancora finito, allora era brutto, ma quando quei muscoli e quelle giunture furono messi in grado di muoversi, diventò una cosa che neppure Dante avrebbe saputo concepire. Passai una notte disperata. In certi momenti il polso mi batteva così rapido e forte che sentivo il palpitare di ogni arteria. In altri, quasi mi afflosciavo a terra per il languore e l'estrema debolezza. Mescolato a questo orrore, sentivo l'amarezza della delusione. I sogni, che erano stati così a lungo per me cibo e riposo piacevole, ora erano diventati inferno. E il cambiamento era stato così rapido, la sconfitta così completa. Ora, a mio avviso, questa citazione può accompagnare, può illustrare la delusione della tecnoscienza, del potere politico, di qualsiasi elite, di fronte al momento in cui le proprie creazioni sfuggono dalle loro mani. E siamo di fronte agli effetti perversi, a mio avviso, della società dello spettacolo. A quel pubblico sfrenato, insaziabile, maleducato, irrispettoso, irriverente, che infrange continuamente le barriere poste dal regista, dal politico, dal produttore, dall'autore, manipolando, distorcendo, divorando il messaggio al di là del suo contenuto. Ora, il dispositivo tecno-spettacolare, quindi la tecnica e lo spettacolo, le macchine e i sogni dell'industria culturale, sono l'ambiente da cui sgorgano le mostruosità più aberranti e quelle più sfavillanti della nostra epoca. Se vogliamo considerare il vero luogo in cui abitiamo col corpo e con l'immaginazione, dobbiamo trasferirci, dobbiamo immaginare il nostro vivere, il nostro abitare, lo spettacolo. E il modo in cui il nostro consumo, l'assorbimento di immagini, lo sviluppo di relazioni incide sulla nostra realtà materiale e fisica. Non bisogna mai credere che ciò che facciamo di fronte alla televisione, di fronte al computer o con il display del telefonino resti limitato in quei settori, perché incide sulla nostra mentalità, sul nostro comportamento, sul modo in cui io mi rivolgo a voi, sulla distanza che vi porto, eccetera, eccetera. Questo è il nostro mondo, questo è il nostro luogo. E si tratta anche dell'origine di ogni mostruosità della nostra epoca. Quando parlo di mostro, mi riferisco non semplicemente all'etimologia del termine, no? Il mostro, no? dal latino mostrum, è qualcosa che mostra, anche questa è una mostra, no? Siamo all'interno della stessa etimologia del termine, no? Qualcosa che appare, che provoca anche, quindi che porta in avanti. Il mostro nel suo carattere anfibio ha l'immagine delle oscenità medievali e carnevalesche. Il mostro, il guitto carnevalesco, è quella sostanza aberrante e fastidiosa che rivela un tumulto della carne, no? Il carnevale, il sollevamento della carne. Siamo nello spettacolo, siamo lo spettacolo, quindi un ambiente e il regno in cui il gioco, la festa, i sensi, i sogni, quindi il gioco, la festa, i sensi, la carne e i sogni, occupano il centro della scena e soppiantano, disarcionano ciò che era stato fino a questo momento il nucleo delle società occidentali e moderne: il lavoro, la ragione astratta, il progresso, la politica. La società dello spettacolo è quell'ambiente fisico e immateriale, mentale e onirico, dove il sogno, il gioco, i sensi e la festa predominano su tutto il resto. Di fronte a questo sciabordio questo sussulto, l'età d'oro della politica appare come conclusa. C'è assuefazione nell'aria rispetto al politico. E la politica, nel momento in cui si è resa conto della propria incapacità a entrare in contatto e a suscitare le passioni e le ragioni del proprio referente, la popolazione, il pubblico, i cittadini, ha dovuto sintonizzarsi sul registro linguistico dello spettacolo. È abbastanza semplice. La società, per una serie di ragioni, purtroppo non abbiamo il tempo per svilupparle, a un certo punto non ha più creduto, non ha più aderito, non ha più vibrato attorno alle parole chiavi della società moderna, quelle che vi ho appena elencato, la ragione, il progresso, la politica, il lavoro. Stabilendo delle forme di danza, quasi di danza dionisiaca, attorno alla merce, attorno allo spettacolo. Qualcosa che curiosamente rinvia all'innesto tra i sensi, quindi tra i piaceri, e l'immaginazione. Ogni qualvolta un dispositivo dell'industria culturale, un film, un software, una merce, accende l'emozione pubblica, poi vi spiegherò perché la chiamo emozione pubblica, ciò accade grazie alla capacità di questo dispositivo di congiungere i sensi e l'immaginazione. Per questo bisogna stare molto attenti a coloro i quali parlano della società contemporanea, della società dello spettacolo come virtuale, come immateriale, come etereo. Non è vero, perché nel momento più vibrante la società dello spettacolo è sempre incarnata. E non è un caso, per esempio, che nel cyberspazio, in internet, l'attività prevalente sia il sesso e l'erotismo. No? Questo indica il fatto che ma c'è qualcosa di tattile nella società dello spettacolo e nelle sue attualizzazioni più contemporanee. Quindi la politica ha dovuto vampirizzare, di qui veniamo al titolo, vampirizzare le icone, le seduzioni, i linguaggi dello spettacolo e dell'industria culturale. Così come travestirsi, l'immagine del travestito non a caso ritorna spesso negli scandali politici contemporanei, ha dovuto travestirsi con gli oggetti segni, con gli oggetti e i segni, con le merci, che sono divenute nel frattempo la pelle e il cuore pulsante del vissuto collettivo. Non più le parole chiave della politica, non più i programmi, non più dei simboli che si riferiscono a delle ideologie storiche, ma le merci e le star. In Italia questo fenomeno cominciò a vedersi ben prima di Craxi, quando i sindacati furono costretti, nessuno li costrinse, ben inteso, ma cominciarono a captare che un certo tipo di retorica non funzionava più. E alla festa storica del 1° maggio a Roma fu instaurato il concerto rock. Quello fu un momento in cui iniziò ad essere lapalissiano, la crisi del politico come basato sulla ragione, sul programma. Quindi il politico deve fare un patto col diavolo. Deve tentare di vampirizzare, di confondersi, di mischiarsi alla merce e al divo. Ancora una volta, al divo, signora, non è un caso che oggi, quando la figura politica è in crisi di consenso, non riesce più a illuminare la scena pubblica, ricorre a un matrimonio, a un rapporto sessuale, a uno scandalo con una vedetta. Dalle veline di Berlusconi a Carla Bruni, sino ad arrivare alla plomb e al sex appeal di Michelle Obama, per non parlare naturalmente del sex gate, dello scandalo dei Clinton. Quindi si tratta di una vampirizzazione, di un travestimento che si trova di fronte immediatamente un problema. Il problema è quello che la sceneggiatura, parliamo di sceneggiatura, sappiamo che ci sono dietro gli spin doctor, sappiamo che non c'è nessun discorso e qui lo possiamo coglierlo in modo flagrante, non c'è alcuna rappresentazione del politico che non sia retta da una scrittura. A me interessa ancora di più quando la scrittura è come dire, sfugge al politico stesso. Io penso che dietro le gaffe di Berlusconi, dietro le battutacce, le barzellette, non ci sia lo spin doctor, ma ci sia il, come dire, la dotta ignoranza, ci sia il fiuto dell'animale, no? Qualcosa che sorpassa i suoi consulenti politici, no? Una sorta di saggezza demoniaca, no? Si impossessa del personaggio. Quindi il problema del politico, e Berlusconi ne è un esempio a mio avviso palese, è il momento in cui la sceneggiatura non riesce più ad eccitare il pubblico nello stesso modo in cui lo fanno le star e i consumi. Nel senso, il politico per aggrapparsi disperatamente a quella passione che non riesce più a mobilitare, deve vampirizzare la star e la merce, fingere di essere un divo. Ciò facendo rinuncia, come dire, al proprio ambiente, alla propria autorità, si svende, si prostituisce in qualche modo. È una parola che, no, torna spesso nel dibattito pubblico contemporaneo, la prostituzione. Il problema è che da una parte esso quindi discende negli inferi, entra in concorrenza con le merci e con gli spettacoli, no? Bruno Vespa si preoccupa quando qualche altro programma accanto a porta supera il proprio programma in senso di audience. C'è una vera e propria concorrenza tra l'immagine del politico e quella della star e quella dello spettacolo. Il secondo problema è quello di dover saziare in modo sempre più intrigante e cospicuo l'ingordigia del pubblico. E qui risiede uno dei grandi problemi del berlusconismo e non solo. Il fatto di dover rilanciare la performance, il fatto a un certo punto di divenire schiavo della propria maschera. Cerco l'appoggio dell'emozione pubblica fingendomi star, pagliaccio, puttana, eccetera, eccetera. Il pubblico ne vuole sempre di più. Non posso essere statista. Perché l'unico modo in cui funziono comunicativamente, in cui attraggo, in cui eccito, in cui faccio innamorare, in cui faccio incazzare le persone, è quando faccio la star. Quando Berlusconi ha provato a fare lo statista, e probabilmente ci ha creduto, no? Si è reso conto che non funzionava. Aveva perso il suo consenso. Nel momento in cui Berlusconi ha tentato di essere serio, ha perso i consensi. No? È diventato vittima della sua maschera. In una spirale infernale che lo sta conducendo al precipizio. Ora, ci rendiamo conto che la posta in gioco si alza. L'obiettivo del politico non è più convincere o sollecitare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è stata, come dire, il soggetto virtuoso della modernità. Non c'è più, non esiste più. L'obiettivo del politico oggi non è più convincere o sollecitare l'opinione pubblica, ma far vibrare, sedurre fino all'innamoramento l'emozione pubblica. Ritengo fondamentale lo slittamento dall'opinione pubblica all'emozione pubblica. L'opinione pubblica è quel tipo di soggetto sociale mosso dalla ragione. L'emozione pubblica vede invertirsi l'equilibrio tra la ragione e il ventre, tra la testa e i sensi. Per l'emozione pubblica sono i sensi a pensare e non ad essere diretti dalla ragione, no? Badate bene, a qualsiasi cosa, anche le persone che più tra voi si aggrappano agli ideali moderni, oggi, nel momento in cui si sceglie un leader politico, un prodotto commerciale, un vestito, persino un computer deve essere sensuale, deve essere accarezzabile, deve essere sinuoso. Anche le curve del design devono avere un carattere erotico. Sono i sensi a governare l'emozione pubblica. E a mio avviso, tra l'altro, vi è in questa sensorialità pensante, mi piace pensarla una sensorialità pensante, una forma di saggezza, no? Una sorta di ritorno all'umiltà del corpo. Ora, la politica in tale scenario è in equilibrio precario. Se qualcuno sfugge qualcosa o se mi pronuncio male potete tranquillamente intervenire. A mio avviso la politica è in equilibrio precario tra l'orlo del precipizio e la sbornia dell'entertainment, quindi tra la catastrofe e l'orgia. Le maschere parossistiche del potere, e ne vediamo alcune qui attorno a noi, quelle maschere più sgradevoli, di cattivo gusto, persino ripugnanti, da Sarkozy a Berlusconi, passando per Reagan, Schwarzenegger, Chavez, eccetera, eccetera, eccetera. Queste maschere che non assomigliano più al pubblico che vogliono rappresentare, a mio avviso sono i vessilli dell'ultima tappa del potere moderno. Nel senso, sono degli anelli, sono un po' come dei capri espiatori. Ricordiamo che nel carnevale medievale la figura del mostro è quella che accompagna la morte, lasciando lampeggiare l'abbaglio di ciò che gli seguirà. No? Una delle immagini tipiche del carnevale medievale è quella dell'anziana donna morente, gravida, incinta. A mio avviso questo anello, no, rappresentato dalle maschere del potere spettacolare contemporaneo, destra e sinistra confuse, indicano lo slittamento dalla politica spettacolo alla politicizzazione dello spettacolo. Questo è un altro effetto perverso. Ovvero, la politica in crisi, per la serie di ragioni che abbiamo appena affrontato, sceglie di apparentarsi allo spettacolo, di utilizzare lo spettacolo per continuare a sopravvivere. A un certo punto lo spettacolo gli sfugge di mano, perché ha le proprie regole, perché ha le proprie strutture linguistiche, perché ha i propri divi, perché è un altro mondo. E quindi i vari Schwarzenegger, Berlusconi, Sarkozy, Bush, eccetera, eccetera, a mio avviso sono gli anelli tra gli ultimi abbagli del potere moderno e ciò che viene dopo. Un tentativo furbo, ma anche estremamente incauto, di travestirsi della politica moderna, fingendo di essere spettacolo, per poi essere completamente divorata, digerita, manipolata, mossa dallo spettacolo. Quindi a mio avviso è importante prendere atto dello slittamento dalla politica spettacolo alla politicizzazione dello spettacolo, ovvero nel momento in cui lo spettacolo assume la propria autonomia. No, anche in questo caso Berlusconi è una figura che funziona in modo particolare per spiegare questo passaggio, che però non si conclude con Berlusconi, e questo è il problema. Perché queste figure rappresentano degli anelli di congiunzione tra i registi e il pubblico, nell'ambito di un precipizio che tende a riportare il potere a chi poi consuma, divora l'immagine. E tenterò di mostrare perché e come. Quindi il teleleader, il telepopulista, il politico contemporaneo diviene una sorta di merce tra le merci. Naturalmente è sufficiente guardare una pubblicità durante una campagna elettorale per renderti conto di quanto la comunicazione di una merce assomiglia a quella del politico. Anzi, dirò di più, i migliori consulenti pubblicitari dei politici vengono dal mercato, vengono dal marketing, questo lo sappiamo tutti. Quindi diviene una sorta di prodotto di consumo, questo è il problema. Perché sappiamo bene quello che succede a Natale, nel momento in cui, alla fine, dopo averlo desiderato, sognato, bramato, scartiamo il pacchetto natalizio. Tutto il suo sex appeal frana, sino a condurci a una forma di amarezza e di spleen. E questo è il destino del politico nel momento in cui si confonde con le merci. Certo, nel momento della comunicazione pubblicitaria funziona, eccita l'immaginazione, solleva i sogni. Il problema è il momento del consumo, che nel campo politico equivale al governo. Quando ci si rende conto che quel pacchetto tanto scintillante, innanzitutto non contiene il contenuto annunciato, in secondo luogo stanca, diventa obsoleto, come qualsiasi merce. Come qualsiasi merce. Quindi, nel mentre questo soggetto ibrido tra lo spettacolo, la merce e la politica, lascia lampeggiare in modo seducente la propria immagine, in modo sgargiante, Berlusconi, Sarkozy, Obama, la prima cosa che pretendono quando sono in uno studio televisivo è di gestire le luci. Devono irradiare, devono emanare un certo tipo di fascino. Il problema è che nel momento stesso in cui questo meccanismo si innesca, il politico si presta ad essere macinato nell'abito frenetico e implacabile meccanismo, ciclo della produzione e del consumo. Siamo quindi di fronte alla reversibilità fatale. Il vampiro viene vampirizzato, il cannibale viene cannibalizzato, la politica perde il controllo della scena. Le sue maschere acquistano un'autonomia. Quando parliamo di effetti perversi mi riferisco molto alla fantascienza americana e non solo a quella al romanzo di formazione, al romanzo gotico. Penso a Philip Dick, penso a tutte quelle narrazioni, ad Asimov, a tutte quelle narrazioni in cui le macchine prendono l'autonomia sull'uomo. E questo è ciò che sta succedendo al potere contemporaneo. Lo spettacolo prende l'autonomia rispetto a chi ha voluto gestirlo. A partire dal pubblico, passando per gli elettori, sino ad arrivare a Ruby, per non passare per Monica Lewinsky, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la politica perde il controllo della scena. È lo spettacolo a dirigerla segretamente, quando essa pensa di poterlo manipolare. Dedico questa conferenza a due personaggi. Uno è Marshall McLuhan, genio canadese, morto nel 1980, di cui quest'anno corre il centenario della nascita, e l'altro è Jean Baudrillard, che è morto qualche anno fa. E al loro intreccio, alla feconda associazione dei loro pensieri, dedico questa conferenza. E Baudrillard era quello che diceva: attenzione, crediamo di possedere le merci e gli oggetti, ma sono le merci e gli oggetti che ci possiedono. McLuhan, allo stesso modo, diceva che non siamo altro che l'organo sessuale della tecnica. Della tecnica. Quindi il ciclo della produzione e consumo, immaginiamo veramente dal punto di vista industriale, si compie nel momento della digestione e nel suo seguito fisiologico, che non nomino perché siamo nell'ambito di un luogo artistico, no? Però il consumo finisce lì, dopo la digestione, qualsiasi tipo di consumo. Quindi la merce spettacolare e i suoi avatar giungono al compimento nel momento della dissipazione finale. Marx chiamava questo meccanismo il finish del consumatore. Marx, già ai suoi tempi, aveva capito che il segreto del capitalismo e della merce capitalistica era quella che lasciava al consumatore la possibilità di divenire produttore, secondo il meccanismo che chiamava finish. Quindi il consumo e lo spettacolo trovano il proprio significato finale nell'atto di dissipazione finale dello spettatore. quando la merce è assorbita, quando non c'è più. Cercate di vedere l'analogia che tento di suggerirvi dall'inizio tra la merce, ogni volta che parlo di merce pensate anche al politico e viceversa. Quindi il leader politico contemporaneo si cala nei bassi fondi del senso comune per entrare in sintonia con il vissuto profondo, con il cuore pulsante dell'immaginario collettivo, no? E parliamo quindi del corpo, tanto dello sperma quanto del sangue, metafore continuamente agite ed evocate dal politico nel momento della crisi, la guerra e l'erotismo. Il problema è il momento in cui, calatosi in questo abisso viscoso, il politico ne viene assorbito, diviene indistinguibile la figura di una prostituta da quella di un politico, viene bruciato il nome di una danza sfrenata, e la danza sfrenata è quella della società dei consumi, no? Questa insaziabile avidità. In questo scenario il politico diventa sempre più lo sfondo e sempre meno il contenuto. Più passa il tempo e più le figure che dovevano essere ancillari rispetto al potere assumono il centro della scena. La first lady, per esempio, la compagna, l'amante, il bardo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma recentemente sto leggendo un romanzo che Philip Dick ha scritto negli anni 60 che si chiama I Simulacri, e in questo romanzo gli elettori del paese che viene chiamato Stati Uniti d'America ed Europa votano ogni 4 anni per eleggere il marito della First Lady, che si chiama Nicole e che è un'animatrice televisiva. Quindi non si vota più per il leader che governa, ma per il marito della First Lady. Immaginate cosa aveva scorto Philip Dick negli anni 60. Curioso, tra l'altro, il fatto che il marito della First Lady, votato ogni 4 anni, è prodotto da una fabbrica di simulacri. Quindi è un androide, no? È un personaggio fittizio, no? A mostrare appunto questo carattere, come dire, macchinico, no? delle figure politiche contemporanee. Il problema del politico oggi è che, fattosi carne, attenzione, quindi il passaggio da opinione pubblica a emozione pubblica, non sollecito più la ragione ma vado verso i sensi, riesco nel mio obiettivo nel momento in cui porto il pubblico ad avere paura, a piangere, ad eccitarsi, ad emozionarsi, quindi mi faccio carne, no? Fattosi carne, sollecitando le pulsioni più basse della carne, il politico a sua volta si sottopone al vagito più inferiore della carne, alla sua deriva incontrollabile. Questo è il problema: far leva sul corpo senza più poterlo governare. E questo mi sembra essere una sorta di controdono alle elargizioni di corpi, le elargizioni di corpi con cui il mercato politico e anche quello religioso hanno ingrassato e viziato il pubblico, stimolando il suo appetito a un punto tale da non poterne più arrestare la voracità e da esserne infine cannibalizzati. Ora, mi sembra abbastanza curioso quello che è successo un annetto fa in Italia, tra l'altro in due periodi molto, molto vicini l'uno dall'altro, a Silvio Berlusconi e al Papa. A dicembre del 2009 Silvio Berlusconi fu aggredito a Piazza del Duomo, quindi nella sua piazza, di fronte al monumento più eminente della sua città natale, nell'ambito di una manifestazione del suo partito politico, da un militante, vi ricordate come? Tramite il lancio di un duomo fatto gadget commerciale. Non badate bene, io ho visto in questo evento una sorta di incarnazione di questa teoria, che era stata sviluppata un po' prima del fatto, devo dire. E, insomma, è la rivolta del pubblico contro il simulacro che ne ha finto la rappresentanza. Cioè Berlusconi ha molto giocato, e non solo lui d'altra parte, sul fatto di stabilire una relazione intima con gli impulsi più barbarici dell'immaginario collettivo, col desiderio dei puffi, col desiderio di Star Trek, con l'abbattimento di quelle barriere morali derivate dagli aspetti più critici del cattocomunismo, no? Nei confronti del consumo, no? Uno degli accordi forti che avevano tra l'altro messo in piedi questo altro mostro politico che è stato il cattocomunismo era la rivolta contro le pulsioni spettacolari e consumistiche della società. No, bisognava parlare un altro linguaggio, elevare altri valori. Berlusconi ha giocato molto su questa sintonia. Ora ci penso io, vi faccio godere io. No? Era un po' questo, no? L'innesco del suo successo triviale. In Piazza del Duomo, così come in altre circostanze che non sto qui ad elencarvi, vi è l'atto di ribellione del pubblico tradito dal proprio finto rappresentante, no? Che gli tira contro il proprio oggetto simbolo, quindi un oggetto kitsch, un gadget commerciale, no? Contro il proprio finto rappresentante. A me sembra molto interessante questo. Se ci sarà una fine del berlusconismo, così come del tipo di politica di cui sto parlando, avverrà tramite la rivolta dei propri fan, dei propri fedeli. Succederà se un giorno una escort pugnalerà il leader, succederà se un fan tirerà il duomo nella giusta posizione. Questo è il modo di superare il berlusconismo. Attenzione, io lo vedo da osservatore esterno, non sto dando affatto consigli, però questa è l'unico modo in cui la fine può non scivolare nella leggenda. Perché se Berlusconi e se gli altri leader politici vengono incarcerati eccetera eccetera, diventeranno, no, delle leggende. Se invece vengono come dire sorpassati dal punto di vista veramente simbolico dai propri fan, lì il discorso cambia. E l'anno scorso, quando c'è stata la rivolta della moglie, quello è stato un momento che ha toccato il sentire collettivo, molto più degli aneliti di Di Pietro, per esempio. Un'altra cosa è successa qualche giorno dopo a Piazza San Pietro, il giorno delle festività natalizie. Non a Piazza San Pietro, ma nella Basilica di San Pietro, quando una fedele si è scaraventata contro il Papa. Ve lo ricordate questo momento? Durante la cerimonia, facendolo cadere per terra, costringendolo a ricoverarsi. Quindi un altro momento in cui un fedele è impazzito, un effetto perverso, sorpassa le barriere che il regista politico, ecclesiastico che sia, ha decretato valide. E questo è tutto il problema della società contemporanea, il fatto che tanto il capitalismo, quanto la politica, quanto la religione abbiano giocato, abbiano fatto leva sui desideri e sui sogni, tentando tuttavia di renderli funzionali al potere e all'economia. Quindi il consumatore deve acquistare, lo spettatore può divertirsi. Tuttavia, essi non devono mai superare i limiti funzionali alla produzione, al potere. Il potere contemporaneo si è esercitato a limitare questa libertà senza mai riuscirvi, perché il pubblico ha sempre voluto qualcosa in più. Si assiste a un progressivo rosicchiare lo spazio del tempo, lo spazio del lavoro, lo spazio della politica, lo spazio dei doveri rispetto ai capricci, ai desideri, al sogno. Il grande problema delle aziende contemporanee è come far sì che i propri dipendenti non perdano tempo su internet, per esempio. il grande problema delle multinazionali impegnate in internet oggi è come far sì che il consumatore continui a pagare e non a scaricare la musica gratuitamente, no? C'è sempre qualcosa che cede, no? nel desiderio, e questo è anche ciò che mette a repentaglio il potere stesso. La Chiesa Cattolica aveva molto fatto leva, in maniera conscia o inconscia, non lo so, sull'esposizione del corpo sofferente e malato del Papa, Giovanni Paolo II parlo. Nel senso, anche in questo caso c'era stato qualcosa di estremamente saggio nel comprendere che se si voleva ritrovare un legame del pubblico, dei fedeli, nei confronti, non è un caso questo lapsus, nei confronti della religione bisognava ricorrere ai sentimenti, alle lacrime, al dolore, alla malattia, no? piuttosto che alla Bibbia, piuttosto che ai valori profondi, ai contenuti, no? che caratterizzano la religione. Il problema è che, avendo innescato questo meccanismo qui, avendo sollecitato un'adesione all'istituzione basata sul corpo, si crea un desiderio morboso di corpi, si instaura un capriccio, si attrae il fedele, il pubblico, l'elettore ad invadere lo schermo, ad appropriarsene, a fare l'amore. La persona che aveva aggredito il Papa, subito dopo, no? ha detto che lo adora e che è stata mossa da questo atto a causa di un affetto straripante. È estremamente interessante verificare questi due casi. Entrambi possono essere considerati degli esempi di anomia, di follia, no? E come Jung insegna, è il folle, no? quello che suggerisce un po' ciò che il corpo sociale pensa in modo profondo. Cioè, il folle non ha una capacità di stabilire un discorso, mediato simbolicamente per esprimere i propri impulsi. Quindi dice ad alta voce ciò che tutti gli altri pensano in modo discreto. E mi avviso, tra l'altro, vi è un incrocio fecondo tra ciò che accade in internet e ciò che succede per strada rispetto a tutti questi casi. Nel senso, su internet sempre di più l'immagine del politico viene dissacrata, viene ridicolizzata, viene giocherizzata. È in atto un meccanismo di consumo e di consumazione del corpo politico. Quindi, se tento di avvicinarmi alle conclusioni, stabilisco un altro tipo di cappello, è proprio in omaggio a Jean Baudrillard, il quale, in un testo che purtroppo non è stato pubblicato in italiano, ma ne ho tradotto questo passaggio per voi, che si chiama giustamente Carnevale e Cannibale, scrive: una sorta di genio della furbizia spinge la gente a eleggere persone più stupide di sé, per precauzione rispetto a una responsabilità di cui si diffida sempre nel momento in cui essa incombe dall'alto, ma anche per il segreto giubilo di assistere allo spettacolo dell'idiozia e della corruzione degli uomini al potere. È un immenso passo verso la fine del sistema rappresentativo. Ecco la fatalità del politico attuale. Ecco la fatalità del politico attuale. Ovunque coloro i quali scommettono sullo spettacolo periranno dello spettacolo. Ciò vale sia per i cittadini sia per i politici. È la giustizia immanente ai media. Volete il potere tramite l'immagine? Allora morirete tramite l'inversione dell'immagine. Il carnevale dell'immagine è anche l'autocannibalizzazione tramite l'immagine. Quindi, questo a mio avviso è il controdono alle prodighe elargizioni di corpi con cui il mercato politico, lo ripeto, ha ingrassato e viziato il pubblico, stimolando il suo appetito a un punto tale da non poterne arrestare la voracità e da esserne infine cannibalizzato. Così, una volta sacrificato sull'altare della cultura di massa, spogliato, ostentato, truccato, drogato, edulcorato, prostituito in nome del marketing politico, il corpo del leader, il corpo del leader politico, diviene uno schermo da invadere. Immaginate quanto siamo obnubilati dalla retorica dell'interattività e dell'interazione. Le marche, le economie, le politiche invocano continuamente questo mantra per stabilire un rapporto, per toccare il pubblico, senza sapere che l'atto di interazione si esaurisce nel momento in cui il pubblico manipola l'oggetto, in cui lo assorbe, in cui diventa suo, in cui lo digerisce. Quindi il corpo politico diventa uno schermo da invadere e sfregiare, sino a gettarlo via nell'atto di dissipazione finale che decreta l'obsolescenza della merce. Ecco, a mio avviso, quindi, sulle spoglie e sulle rovine della politica, sulle spoglie e sulle rovine della politica, scalpitare la nuova carne. Se c'è qualcosa che sta ribollendo nel magma di questo tipo di dinamica, è proprio questa soggettività che divora, che consuma, che sfregia, che dissipa, che danza in modo sfrenato sugli oggetti e sui soggetti della politica e dello spettacolo. E vi ringrazio.